Quando mi sono alzato questa mattina, la mia voce è stata profonda per non so qualche motivo. Non credo che potrò parlare molto chiaramente, ma spero che avrete la grazia per ricevere questo. Quindi non sarò trattenuto a motivo del tono della mia voce, ma sarò guidato solo dal fluire dello spirito. Entriamo subito nel messaggio 2, che ha il titolo Il significato della maturità. Ma come avevo indicato ieri sera, prima di venire al contenuto di questo sommario, voglio condividere qualcosa dal punto di vista dell'esperienza. Qualcosa che connesso al nostro cooperare con il Dio Triuno e il suo operare che ci fa crescere nella vita, dallo stadio iniziale allo stadio della maturità. Quindi avanziamo passo dopo passo secondo l'arrangiamento sovrano del Signore verso la maturità. Ci sono tre versetti che voglio leggervi lì. E questo non è uno studio della Bibbia, ma è un'applicazione di questi versetti a noi. Ora, e tutti si trovano nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 3, 4, versetto 16. Ma quando il loro cuore si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Ma cioè, quando tornano al Signore il velo, quando torniamo al Signore il velo è rimosso. E ci sono già decenni da quando. Abbiamo saputo attraverso il mistero dell'epoca che il nostro spirito rigenerato si trova nel nostro cuore. Quindi ogni giorno fa una grande differenza se proviamo di esercitare il nostro spirito. Prima di questo, voltare, tornare il nostro cuore, far tornare il nostro cuore al Signore. E questa mattina ho fatto una breve preghiera al Signore, che da tanto tempo la faccio. Signore, rivolgo il mio cuore a te. Signore, apro il mio cuore a te e Signore, mi avvicino a te con il mio cuore rivolto a te e aperto a te. Vi suggerisco, non qualcosa come da imitare, ma se siete illuminati per rendervi conto della struttura del vostro essere tripartito e del fatto che dobbiamo iniziare il nuovo giorno voltando il nostro cuore al Signore, ma voglio dire una parola ad alcuni santi molto cari, ma soggettivi. E cosa voglio dire con questo? Questi santi sono così sinceri. Quindi mentre pregano, Signore, volgo il mio cuore a te. Mentre dicono questo, la loro mente sta operando e dice: sto davvero tornando e voltando il mio cuore, rivolgendo il mio cuore al Signore. Quindi, se non sei sicuro che davvero stai rivolgendo il tuo cuore al Signore, posso suggerirvi la preghiera numero 2, che è: Signore, ti prego, fa che il mio cuore torni o si rivolga verso te, è certo che lo farà. E il versetto dice che il velo verrà rimosso, perché quando il cuore è rivolto con le spalle verso il Signore, cioè non è che prendiamo una decisione di fare questo, ma va sempre in quella direzione, con le spalle rivolte al Signore, quindi il nostro cuore. Quindi è molto importante che iniziamo ogni giorno dicendogli: Signore, rivolgo il mio cuore a te. E poi quando facciamo questo, il velo viene rimosso e il velo si riferisce a certe cose intorno a noi che ci coprono, sono dei veli che ci trattengono dal toccare la cosa reale, ma quando il cuore è rivolto al Signore, il velo viene rimosso. Non devi provare di sapere ce l'ho un velo o no, di scoprire se ce l'hai o no. No, questa è autoesaminazione. No, basta tornare al Signore, quindi rivolgere il tuo cuore al Signore, e il velo sarà rimosso. E poi il versetto 18 dice: ma e noi tutti, contemplando a faccia scoperta, contemplando e riflettendo a faccia scoperta come uno specchio la gloria del Signore, quindi noi siamo lo specchio che guardiamo e riflettiamo la gloria del Signore, e così siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Solo il Signore sa quanti di noi qui si sono resi conto davvero che anche se siamo un essere umano vivente, rigenerato, siamo comunque una persona umana. E c'è un'altra persona, non un'altra cosa, un'altra vita e un altro spirito, ma c'è un'altra persona. Un'altra persona che vive in te, o almeno vuole vivere in te, che vuole vivere in te. E nel 1985, che sono tanti anni fa per quelli che sono nati dopo 2000, sono andato in una conferenza cristiana. Non perché cercavo qualcosa dal Signore, ma perché avevo una ragazza di nome Jane e lei andava con altri amici che avevamo insieme, no, più di 1985, però 75. E ho detto, voglio andare con questa Jane, quindi ho pensato. E siamo arrivati sabato. E secondo il giorno, dopo la riunione, l'ho vista camminando, tenendosi per mano con un altro studente. E sono stato scioccato perché l'amavano. E ho imparato qualcosa. E non so se il Signore mi permetterà di dire questo, ma al mattino abbiamo avuto due riunioni di pastori che hanno dato delle prediche, uno prima molto presto e il secondo mattinata tarda, e mentre sentivo queste prediche teologiche, erano dei calvinisti, quindi ascoltavo teologia calvinista, e ho sentito: oh, se era solo quello che parlava, non credo che venivo salvato. Quindi non era ancora salvato. Cioè, alla fine saremo insieme nella Nuova Gerusalemme. E quindi voglio dire questa cosa. Fratello, quello che ha predicato, quindi. Ero in quella conferenza. Ah, 1955. E sono stato salvato lì. Oh, nonostante quello che tu hai detto. E nella prossima riunione, quello che ha parlato ha veramente ministrato Cristo. Quindi l'ultima riunione, sabato sera, mi sono alzato e ho testimoniato. E poi il Signore è entrato dentro di me in un modo gentile e mi ha rigenerato. Questo è uno sfondo per quello che è accaduto due mesi dopo. Ero da solo in un edificio di una chiesa, ed era permesso di essere lì, e ho parlato a voce alta
c'è un'altra persona dentro di me, ma non ho avuto nessuno che mi poteva aiutare. 11 anni dopo, il Signore mi ha portato nel suo recupero attraverso trattamenti che ha dovuto fare per aprire la via, e ho cominciato a imparare le cose di base. Oh, ho uno spirito, Cristo vive in me. E quello che è nel mio cuore ora, mentre vi parlo di questo, vi sto guardando e dentro di me sto pregando e chiedo al Signore: Signore, fa che ognuno di questi cari santi si renda conto che tu come persona vivi in loro, nella profondità dello spirito il Signore vive, ma vuole espandersi, vuole diffondersi dal vostro spirito a tutte le vostre parti interiori, cominciando con il vostro cuore. Quindi rivolgiamo il nostro cuore al Signore e facciamo l'eco alla preghiera di Paolo, quando Paolo dice che Cristo fa la sua casa nei nostri cuori, quindi gli diamo il benvenuto. Ma ecco il punto: non solo abbiamo la vita o la grazia, ma abbiamo una persona che vive dentro di noi. E ora ritorno al versetto. E noi tutti contempliamo e riflettiamo la gloria del Signore. Quindi interiormente rivolgiamo il nostro cuore al Signore. E spero che provate questo. E chiedete al Signore di guidarvi in questo. Quindi avete contatto personale con il Signore. E quello che il Signore vuole non è che gli dici tante cose, e neanche non abbiamo che lui ci dica tante cose per un po'. Quello che è sul suo cuore è: guardami, contemplami, sono dentro di te nella gloria. E se tu ti rivolgi anche solo per 2 o 3 minuti, solo rivolgiti e contempla la gloria del Cristo che dimora dentro di te, e ciò che succede spontaneamente, vieni trasformato. La trasformazione accade. Non fai niente, nessuna opera. Non provi di migliorare, ma guardi a questa persona meravigliosa. E poi dice qua: noi tutti, tutti, non accettare nessuna bugia dal nemico che ti dice che hai fatto questo, hai fatto quello. Il Signore ha un modo di purificare ogni cosa brutta che hai fatto, che abbiamo fede nel suo sangue. Lui è la realtà dell'offerta per il peccato. Siamo purificati per sempre. Lode al Signore. Quindi ora, e questo ci viene detto nell'Epistola agli Ebrei, avere fede nel sangue di Gesù, possiamo avvicinarci con audacia al luogo santissimo, che spiritualmente parlando è lo Spirito. E non posso descrivere. Sperimenterai da solo. Solo per quel breve tempo, quando lo contempli e ti apri. Cioè, questa è la mia esperienza. Quando lo contemplo e mi apro a lui, e lui dispensa se stesso dentro di me. E così si forgia dentro di noi. E non c'è nessuna parola che può descrivere quanto prezioso e dilettevole è questo. E poi l'altro versetto si trova nel capitolo 4, sempre della seconda lettera ai Corinzi. Il versetto 6. Perché il Dio che disse, splenda la luce dalle tenebre, è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per far risplendere in noi la conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Quindi la gloria che stiamo contemplando non è solo un attributo di Dio, Dio espresso in un modo meraviglioso. La gloria è nella faccia, nel volto del Cristo risorto che dimora dentro di te ora e desidera avere questa comunione faccia a faccia con te. Credo che questa è l'esperienza di tante coppie sposate anziane. E le persone magari non capiscono certe cose. Per esempio, prendi la tua moglie, sei in un posto e vi sedete alla tavola e c'è poca conversazione tra di voi perché è così dilettevole solo guardarvi a vicenda. È certo che ci sono tante cose da condividere, però c'è questa esperienza anche. Quindi questa semplice cosa di rivolgere il cuore al Signore e così il velo viene rimosso e ora con una faccia scoperta tutti noi possiamo contemplare e riflettere la gloria del Signore e così veniamo trasformati. Da gloria in gloria a gloria. E poi ci rendiamo conto che la gloria che stiamo contemplando è il volto splendente del Cristo risorto che ora dimora dentro di noi, dimorante quindi. E questa non è una cosa difficile da fare. Non devi memorizzare l'intero libro di Efesini questa sera, non siamo qui in una istruzione, ma da nostra parte, solo rivolgere il nostro cuore, aprire il nostro essere, per credere la parola, il velo verrà rimosso. Oh, sono incluso, sono parte di questi tutti, sono qui anche io per contemplare e riflettere il volto splendente. E magari non vi rendete conto dell'effetto. Se spendete un po' di tempo così e poi andate alle vostre attività ordinarie, avete ancora un lavoro, dovunque siete, vi trovate, gli altri avranno il senso, ma non sapranno come definirlo. Perché questa persona è splendente? In modo così dilettevole, senza sforzo, la gloria splendente attraverso di voi sarà una testimonianza e vi rassicuro che se sarete in un certo posto, per esempio in una scuola o siete tra i vostri vicini o ad un appuntamento, il Signore ha qualcuno lì che ha deciso di salvare attraverso di te e magari quella persona vi potrà chiedere, cioè il Signore vi guiderà a chiedere a quella persona di avere un caffè con voi e spiegarle il motivo di quella gloria. E ti chiederà cosa ti fa così splendente in un posto di lavoro così provocante. E poi li potete spiegare, non sono io, è il Cristo meraviglioso che dimora dentro di me. E questo Cristo meraviglioso vuole entrare in voi. E poi lo guidate in preghiera. Questo è un beneficio per noi, perché sì, mentre cresciamo nella vita, solo Dio può causare la crescita. E questo viene menzionato in 1 Corinzi capitolo 3. Paolo ha piantato, ha polaudato, ma solo ha annaffiato, ma solo Dio può dare la crescita. Non possiamo niente per causare la crescita, solo Dio lo fa, però dobbiamo fare certe cose che gli daranno al Signore la via libera per salvarci nella vita giorno dopo giorno e quindi dare la crescita. Quindi questo rivolgere il cuore al Signore giorno dopo giorno e magari ti rendi conto, sei stato, quindi non deve essere continuo perché sei coinvolto nei tuoi problemi e ad un certo punto ti rendi conto, devo tornare il mio cuore al Signore. Poi magari sei nella pausa di pranzo e gli dici, Signore, voglio contemplare di nuovo il tuo volto splendente. Il Signore è in silenzio, però dentro di te, se può dire, ti dice, aspettavo questo momento, ti amo e voglio farti la riproduzione di me stesso come il primogenito. E poi, quando la salvezza in vita sarà completata, verrò e trasfigurerò il tuo corpo e tu sarai un essere tripartito glorificato, quindi redento, rigenerato e glorificato. E ora entriamo nel sommario
e vediamo il significato della maturità. Il significato della parola maturo in greco è, o significa, è all'ultima fase. Non diciamo all'ultima fase del tuo viaggio, della tua vita sulla terra, ma questo è l'obiettivo che Dio ha impostato riguardo a voi. È l'obiettivo che vuole raggiungere dentro di voi. E più avanzate verso quella meta, quell'obiettivo che è la maturità, e lo fate dentro e nel corpo e per il corpo, maturate in un modo semplice e autentico. Però qui voglio sottolineare una semplice preghiera. E per me è una cosa molto triste. E mi sto riferendo ai fratelli e sorelle nel recupero del Signore, non ai milioni di cristiani autentici sulla terra. Non si tratta di giudicarli o di criticarli. Non c'è nessun posto per questo nel regno di Dio. Quindi non lo facciamo. Ma ci rendiamo conto, questi carri che ora sono col Signore, e ti rendi conto, lui o lei non hanno mai raggiunto all'ultima fase nel loro sviluppo spirituale. E il motivo per cui posso dire questo è basato su un insegnamento particolare e nel libro L'esperienza della vita, sulla sezione Conoscere il corpo, parla lì di un conoscere interiore. Coloro che conoscono veramente il corpo possono discernere se questo o quel credente conosce o meno il corpo. E se il discernimento c'è che non ha la conoscenza del corpo, allora preghi per quelle persone, lavi i loro piedi, gli dai la vita, somministri la vita e preghi quindi e combatti la guerra spirituale per loro. Quindi vogliamo raggiungere questo punto prima che finiamo il nostro viaggio, quindi il nostro cammino sulla terra. Quindi pregate di nuovo questa semplice preghiera. Signore, voglio raggiungere all'ultima fase, non solo per essere un vincitore, cioè un cristiano vittorioso, ma
per il beneficio del corpo di Cristo voglio raggiungere l'ultima fase, quindi la maturazione. Poi punto 2 dice essere trasformati, vuol dire avere un cambiamento metabolico nella nostra vita naturale, mentre essere maturi significa essere riempiti dalla vita divina che ci cambia. L'ultima fase della trasformazione è la maturità, la pienezza della vita. Quello che abbiamo detto, stiamo dicendo della trasformazione, si riferisce al fatto di essere cambiato nella nostra vita naturale, dalla distribuzione divina. Ma questa non è ancora maturità. La maturità inizia con la vita divina che ti ha salvato, che ti sta trasformando e che ora ti riempie ogni parte del tuo essere tripartito come vaso umano, quindi. E questa non è una cosa semplice e automatica. È una cosa per il Signore trasformarci, quindi affrontare, occuparsi di ciò che siamo nella nostra natura e poi rendere quella parte una parte risorta nel nostro essere, quindi ora abbiamo la mente rinnovata e il Signore sta trasformando la nostra emozione, la nostra volontà. Questo è meraviglioso, ma non è questo l'obiettivo. Questo può essere paragonato a come cresce un adolescente a 17 anni. Però c'è una differenza tra 17 e 25 anni. Quindi non vogliamo essere contenti con la semplice trasformazione. Vogliamo che il Signore sia contento con noi, essendo maturi in questo modo. E Lui saprà quando. E vedremo stasera. Il Signore saprà quando fare questa svolta. E con Giacobbe c'è stato un evento particolare. Ha avuto dovuto attraversare una cosa seria per passare dalla trasformazione alla maturità. Vediamo in Genesi 35. Chi ha letto Genesi sa che quando Giacobbe è fuggito da casa per paura del suo fratello, è arrivato dal suo zio Laban e subito si è innamorato di Rachele, che era la figlia più giovane di Labano. E c'è stato un patto quindi tra Labano e Giacobbe. Lavori per lei 7 anni e poi ti lo do in moglie. E poi quando si è svegliato, dopo questi 7 anni, la Rachele non era lì, c'era la Lea, la sua sorella. E nel testo che ho letto, non dice Giacobbe che dice: oh, ho sposato Lea invece di Rachele, questa è l'opera sovrana di Dio, lo lodo. No, lui ha detto: ma dove è Rachele? Però ha attraversato tante cose. E ora, alla fine del capitolo 35, si trova alla fine di un viaggio con la sua famiglia e Rachele sta per partorire il secondo figlio. E la donna che la sta aiutando, volendo incoraggiarla, gli dice: avrai un altro figlio, starai bene. Ma lei sapeva che stava per morire mentre partoriva, quindi. E poi il piccolo nacque e lei lo ha nominato, gli ha detto il suo nome Benone, che significa un uomo dei dolori, o il figlio del mio dolore. E Giacobbe è lì e dice no, è Benjamin, il suo nome è Beniamino, che è un figlio che ha un altro significato, quindi il figlio della e alcuni di voi sanno cosa significa essere vicino a un caro che sta per morire. Quindi Giacobbe era lì, ma l'ha sepolta, ha messo un pilastro al posto, alla tomba, e ha continuato il suo cammino. E subito dopo è iniziato la fase della maturazione. Sono stato così incoraggiato dalla testimonianza di quella sorella ieri sera. Che ha detto, lei era una testimonianza che tutte le cose operano per il bene. E questa è una gloria a Dio. Alla fine raggiungeremo il punto. E se non sei ancora lì, non sta a pretendere. Il Signore non è disturbato. Quindi cresci. Ah, e abbiamo questa esperienza al mattino, possiamo agire come una persona matura, ma il pomeriggio siamo come un bambino monello. Ma alla fine attraversiamo questa esperienza, quindi cresciamo fuori da questo. E quindi Giacobbe ha sepolto Rachele, e poi quando benedice i figli di Giuseppe, dice lì ho sepolto Rachele. Quindi si è reso conto a quel punto, Rachele è stata la mia scelta, ma lei è stata la scelta di Dio. Quindi dobbiamo chiudere la porta del nemico che comincerà a iniettare paura e noi, diciamo, dopo una conferenza di questo genere, cosa mi farà il nemico? Posso testimoniare che il Signore ci infonde con la fede per non vivere nella paura. Posso testimoniare che all'inizio della pandemia ci trovavamo in Singapore, insieme alla mia moglie mi trovavo a Singapore, e ho saputo insomma dalle notizie, e ho cercato un po' nelle notizie cosa succede, e ho preso la decisione: non sarò governato dalla paura, sarò governato da Dio. Quindi non c'è niente di cui aver paura. Il nostro Dio sa esattamente dove ci troviamo, di cosa abbiamo bisogno. E attraversiamo sempre, cioè una dopo l'altra, la valle della morte. 25 anni fa, in una mattina del giorno del Signore, mi trovavo per una conferenza in un altro paese e ho avuto il sentimento dal Signore: leggi il Salmo 23, leggilo. E ho pensato: perché, Signore, mi dici di leggere il Salmo 23? Perché ci sono così tanti altri salmi. Il Signore, quel salmo dice, il Signore, il mio pastore, nulla mi mancherà, mi fa giacere nel pascolo verdeggiante, e Lui, cioè Lui mi guida, Lui mi nutre, Lui. E poi dice, e quando cammino attraverso la valle della morte, tu sei con me. E voglio rassicurarvi che quando attraversate la valle della morte non sarete mai da soli. Da una parte il corpo vi coprirà, vi approvvigionerà, ma a livello personale il Signore sarà con voi, perché non puoi correre attraverso questa valle, devi solo camminare e quindi Lui è con te. E ti rendi conto, sono nella valle, un campo di battaglia. E poi dice sì. Sì, mentre ti trovi qui, ti sto invitando ad una festa e tu combatti godendo di me, in questo modo combatti. Ho avuto una responsabilità di parlare da Romani 8, 28 e dentro di me ho chiesto al Signore, il Signore mi ha detto che l'amore caccia via la paura. La nostra vita è nelle mani del Signore. La sua volontà sia fatta. E ora andiamo avanti. Ok, che ore sono? Siamo al punto 3. La parola maturo nel Nuovo Testamento si riferisce ai credenti compiuti, maturi e perfezionati nella vita di Dio, che hanno ricevuto, quindi vita che hanno ricevuto al momento della rigenerazione. Punto A, non dovremmo mai essere soddisfatti di noi stessi, ma dobbiamo perseguire la crescita e la maturità nella vita di Cristo. Dobbiamo proseguire per raggiungere la maturità, dimenticandoci delle cose che stanno dietro e protendendoci verso le cose che stanno davanti, proseguendo verso il godimento completo e ottenendo Cristo per il godimento pieno di Cristo nel regno millenario. Cari santi, non dovremmo mai essere contenti con il posto dove ci troviamo, o insomma la fase dove ci troviamo. E ho osservato questo nel fratello lì. Io non ero un collaboratore speciale, ero solo uno tra gli altri. Ma lavoreremo insieme ai libri Studio Vita e ho imparato tanto del suo essere nel Signore. Sempre cercava il Signore, non era mai contento di dove si trovava, quindi. E possiamo vedere questo in Paolo. Ed è una grande, possiamo imparare da Paolo, è una grande cosa se non siamo governati dalle cose nel passato. Posso chiedervi gentilmente, nel vostro perseguire personale del Signore, cosa vi domina? Cosa vi governa? Le cose che sono successe nel passato? Un anno fa? 5 anni fa? 20 anni fa? O avete sperimentato l'operare del Signore dentro di voi? Avete lasciato tutto che andasse? E poi il meglio è davanti. Non sarò governato da ciò che è accaduto nel passato. E Paolo è un modello in questo, perché lui dimenticava le cose che erano dietro a lui. Non solo decidiamo che non saremo governati dalle cose del passato, ma chiediamo al Signore, Signore, spazza via questo dalla mia memoria. Questa è parte della mia mente, quindi ti prego, rinnova la mia mente. È una cosa che ho trovato meravigliosa per quanto riguarda Dio, quando Lui perdona, dimentica, come poi il Dio onnisciente, che sa tutto, tutto sapiente, come può dimenticare? Perché a volte il nemico viene e ti dice: ah, non hai confessato abbastanza, devi farlo di nuovo. E poi il Signore ti dice: ma di cosa stai parlando? Quando non mi ricordo niente di quello che stai dicendo quando riconfessi una cosa che hai già confessato. Quindi lui ha la capacità di dimenticare, e quindi dobbiamo dimenticare le cose del passato e essere riempiti con anticipazione di quello che sarà nel futuro. Punto 3, punto B dice: il prerequisito per la maturità nella vita spirituale è di crescere continuamente nella vita divina. E poi abbiamo qui Efesini 4,5, e quel versetto dice: dice, attenendoci alla verità, cresciamo in Cristo in tutte le cose. Sì, ma seguendo, attenendoci alla verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. Quindi. E ora vi faccio un'illustrazione. Di recente ho deciso: non guiderò mai una macchina, sono un passeggero felice, non voglio rinnovare la mia patente di guida. Ma il Signore vuole che io sia un passeggero felice. Ma quando conducevo, io ho cominciato nel 1955, ho avuto tante cose da imparare. E solo questa cosa, e non premerò su questo tanto, però nel guidare, crescere in Cristo nel modo in cui guidiamo la macchina, nel modo in cui maneggiamo la macchina e rispondiamo a ciò che accade sulla strada intorno a noi. Quindi. E un'altra cosa che viene menzionata in Matteo 12, verso la fine, quando il Signore ci sta avvertendo riguardo il nostro parlare, dice che ogni parola che abbiamo proferito o detto, dobbiamo rispondere davanti al tribunale di Cristo, per ogni parola detta. Wow, e ho osservato questo nel fratello lì, non diceva mai una parola sprecata. Certo, dobbiamo crescere in così tante cose. Però non sappiamo quando sei un bambino piccolo, non dici: oh papà, no, devo crescere in questo, in quello. No, non sei cosciente di questo. Per esempio, i miei nipoti crescono in modo normale ogni giorno. Ma questa non è una cosa da poco. Crescere nel capo, in Cristo, in tutte le cose. Lui è colui che ha tutta l'autorità, che governa su ogni aspetto del tuo essere, del tuo vivere. E sono qui per testimoniare che questo è l'obiettivo di Dio, è il proposito di Dio. E sono qui anche per testimoniare che non sono ancora cresciuto in tutte le cose. Sono ancora nel processo, quindi è una cosa continua, sto crescendo. Quindi siamo tutti le persone che crescono, cioè crescendo, quindi un verbo al tempo che continua, no? Che accade ogni giorno. E ora siamo al punto C. Il risultato finale della crescita dei credenti e della maturità nella vita di Cristo è l'uomo compiuto o perfetto. La Chiesa come corpo di Cristo che cresce per diventare un uomo maturo. E vedremo nel messaggio 4 e per darvi una parola un po' prima, cioè in Apocalisse 19 ci viene detto
rallegratevi, la sposa si è preparata. È certo che quando il Signore verrà segretamente per il rapimento, prima di venire apertamente con l'esercito per la guerra finale dell'Armageddon, lui verrà segretamente per rapire la sua sposa. È certo che lui non sposerà una ragazza, non sposerà un'adolescente immatura spiritualmente parlando. Lei deve essere matura, la sposa, matura come una moglie. E considereremo questo nel messaggio 4. Però voglio seminare un seme adesso per il messaggio 4. Quindi quando cresciamo verso la maturità, il primo passo è che vogliamo vincere, vogliamo essere nel regno col Signore. Ma alla fine, mentre il Signore si distribuisce dentro di noi sempre di più, e ci focalizziamo su questo. Signore, voglio crescere nella vita verso la maturità per la soddisfazione del desiderio del tuo cuore, affinché tu possa avere la sposa pronta. Possa il Signore coprirmi nel dire questo e coprire voi nel sentire. Per questo voglio dichiarare, per questo esisto e per questo sono qui, affinché il Signore possa sposarsi. Non vuoi essere lì, non volete essere lì alla nozze, alla festa di nozze. E c'è una riga in un inno molto dilettevole, un inno che parla della venuta del Signore, e quella riga dice: oh, che ora dolce quando lo sposo e la sposa si incontreranno e l'amore supererà la comprensione. Non è ancora rivelato a noi come sarà, ma sono sicuro, quasi sicuro, che quando tutti i vincitori risorti e rapiti, non credo che dirà: buonasera, il mio nome è Gesù Cristo, chi siete voi? Voglio presentarmi a voi. No. Leggete di nuovo il Cantico dei Cantici. E per quelli che sono nuovi tra di noi, menzionerò un po' di cosa è il Cantico dei Cantici. Però questo sarà, quel momento sarà, può essere descritto così: che ora dolce. Tutto nella vita è degno, merita per raggiungere quel punto. È il punto di maturazione, quando la sposa sarà pronta. E che momento sarà quello? Che ora dolce. Ora il punto 4. Essere maturo vuol dire avere Cristo pienamente formato in noi. Ciò significa anche che siamo stati completamente trasformati alla sua immagine. Dal momento della nostra rigenerazione, il Signore opera in noi così che possiamo avere la sua immagine. E ricordatevi, ho menzionato questo ieri sera, che la prima funzione dell'anima è di esprimere Cristo che è nel nostro spirito. Ma ogni persona caduta, per ogni persona caduta, l'anima esprime il sé, l'ego. E cioè l'anima esprime Satana, che è incorporato o personificato nel sé. E che avanzamento meraviglioso nello stadio dell'esperienza della vita, quando la croce opera dentro di noi e affronta la carne, l'ego, la costituzione naturale, e praticamente è il nemico che viene terminato, quindi che è indietro a te queste cose. E ora siamo pienamente aperti al Cristo che dimora dentro di noi, siamo aperti totalmente a Lui e solo a Lui. E magari questa sera, nel messaggio di questa sera o di domani, vedremo che questo significa che Cristo fa la sua casa nel nostro cuore. E vi darò un'altra illustrazione di cosa significa fare la casa. Non di recente, ma tante volte dovevo viaggiare da solo per conferenze. E una famiglia mi riceveva nella sua casa e dicevano: fratello Ron, sentiti a casa. E una volta sono stato ricevuto in una famiglia. E mi hanno presentato una camera della loro figlia, una sorella, e ho detto: questa è la tua camera ora. E cosa pensate? Se avessi detto al padre: mi prendi per favore al magari all'IKEA? Perché vuoi che ti prendo lì? Ah, perché non è questa, perché se mi devo sentire a casa, quindi voglio dipingere i muri, guardo un po' tutto quello che è sui muri, no? Magari io voglio un quadro di Van Gogh e i muri sono tutti rosa. E poi guarda cosa c'è sul letto, era come un giardino zoologico, tutti gli animaletti, noi peluche. Quindi se e poi c'era questa poi c'erano questi strumenti musicali, insomma, una, non so, insomma, pieno di musica rock, che ne so io cosa. Ho detto: no, voglio Bach, voglio Mozart. E allora il fratello ok, aspetta un momento, e va a fare un consiglio di famiglia e poi ritorna e dice: fratello Ron, c'è un albergo molto bello dall'altra parte della strada di 5 stelle, puoi andare lì per favore. Ok, il motivo per cui ho condiviso questo, che voglio dire che la preghiera più importante nella Bibbia è in Efesini 4, che dice: Cristo che fa la sua casa nei vostri cuori. Il vostro cuore è stata la vostra casa per tanto tempo. Ora il Signore non vuole solo essere un ospite solo in una parte della vostra casa. Lui vuole fare la sua casa lì. E penso che lui farà di più che andare a IKEA, no? A prendersi le cose, o insomma al Brico, dove per ricostruire la camera. Ma alla fine scoprirete quanto dilettevole è questo. Da 1 Giovanni 9, 5, 19 dice: amiamo perché lui ci ha amati per primo. E in Galati Paolo dice: Cristo mi ha amato e ora lo amo. E a motivo di questo amore reciproco voglio che egli abbia una dimora. E questo non è solo un rifugio temporario, quindi per un po' di tempo. Lui vuole fare la sua casa nel vostro cuore, e quando questo sarà impartito Cristo a tutti intorno a voi. Quindi questo è l'obiettivo della crescita, e la gioia sarà indescrivibile. Per un certo motivo, abbiamo pregato una certa comunione, abbiamo pregato. In Neemia 8:10 mi sa il versetto è venuto: la gioia del Signore è la nostra forza. Voglio chiedervi con tenerezza: quale è, da una scala 1 a 10, nella vostra vita,
col Signore. Dove si trova la vostra gioia? La gioia del Signore, quindi. Probabilmente tanti voi mi avete sentito dire tante volte come fratello Ni ha sofferto per tutta la vita. E quando aveva 49 anni è stato messo in prigione per 20 anni. E in una sofferenza così terribile. Ma l'ultima cosa che ha scritto ad un membro della famiglia in modo saggio, ha scritto: ho mantenuto la mia gioia. E questo è un indicatore della nostra crescita nella vita. La gioia cresce sempre di più. Wow. E ora siamo al punto B. Quando il Signore avrà, quindi siamo al punto 4 Romano B, quando il Signore avrà completamente forgiato la sua immagine in noi e quando sarà pienamente espresso per mezzo di noi, noi saremo maturi nella vita. Quindi più gli permettiamo di fare la sua cosa dentro di noi, più felici saremo. L'amore del Signore verrà trasmesso e ti renderai conto che questo è il livello della maturità. Oh, Signore, fa la tua casa nel mio cuore. Non voglio che il mio spirito sia una prigione. Non sono mai stato in una prigione, ma ho visitato delle prigioni. Cioè, per essere 23 ore al giorno in una cella, per un'ora vieni portato fuori, ma poi vieni riportato nella cella. Non vogliamo fare questo al Signore. Ok, Signore, puoi uscire adesso, ma ora la conferenza è finita, quindi vai di nuovo nella tua cella. No, sempre di più l'ameremo e Lui ci amerà e farà la sua casa nei nostri cuori. E questo sarà un segno che noi, che siamo maturi nella vita. Non credo che avremo bisogno di sentire o sentiremo una voce così dice il Signore, ora avete raggiunto la maturità, ben fatto. No, ci sono degli indicatori. E uno di loro è: sono così felice che posso avere, che senti questo dal Signore, sono così felice che posso avere una casa nel tuo cuore. E hai un sentimento che il tuo cuore è la casa del Signore, non è più tua. Quindi è un indicatore che hai raggiunto il punto della maturità. Il capitolo 3 nel Cantico dei Cantici ci mostra la maturità del cercatore. Il capitolo 4 continua spiegando che tale maturità viene raggiunta tramite la sottomissione della volontà. Il segreto della maturità del cercatore è che la sua volontà è stata completamente sottomessa e risorta. Cantico dei Cantici è un libro di poesia nell'Antico Testamento. E dopo Ecclesiaste, prima di Isaia. E se lo leggi, dirai che questa è una storia d'amore, è una poesia d'amore. E la descrizione della vita di matrimonio è in modo meraviglioso. Ma quando viene aperta dal ministero dell'epoca, quando fratello Ni e Lee si sono resi conto che questo cantico indica il nostro vivere una vita di storia d'amore col Signore Gesù. E tutti questi sono dei stadi, delle fasi. Perché all'inizio la cercatrice dice: mi baci con i baci della sua bocca. E lo ama così tanto, lo gode così tanto. E lui risponde: oh, mia cara, tu sei come una cavalla che tira i carri del faraone.
Oh, ma lei non va a piangere. Oh, mamma, mi ha detto che sono una cavalla. No, lui dice amore. Quindi molto piacevole. Quindi lei dirà, sì, sì, sono forte. Sono forte, quindi nel mio uomo naturale. Sono come una cavalla, quindi ma so che mi ami. E poi il Signore ritorna e gli dice... Ciao, Lily vuol dire un giglio, e poi arriva a dirgli Shulamita, che sarebbe una riproduzione di se stesso. E poi c'è un certo aspetto della maturità che riguarda la nostra volontà. E basandoci su Romani 12, dove dice siate trasformati attraverso il rinnovamento della vostra mente, Efesini 4, 23, dice dello spirito della mente, parla dello spirito della mente, quindi lo spirito che entra in tutto il nostro essere, e poi nella nostra emozione entra lo spirito, non importa che tipo di emozione hai. Magari c'è una sorella molto forte nelle sue emozioni, e può essere che la disposizione di suo marito è che tutte le sue emozioni sono supprimate, non sa come essere felice, neanche come esprimere l'amore, non sa. Quindi il Signore sa, oh, devo raggiungere in quella parte, perché un vero Dio uomo è maturo nella mente, nell'emozione, nella sua capacità di soffrire con i santi. Devi essere pieno di compassione e di gentilezza. Però alla fine il Signore deve raggiungere la volontà. E qui c'è la battaglia, perché la guerra spirituale nell'universo è la battaglia delle volontà, la volontà di Dio è la volontà del nemico, che è contro Dio, si ribella contro Dio, perché Satana è una creatura, Dio stesso non lotta direttamente contro di lui, ci ha creati, ha creato noi quindi per farlo, e attraverso la vittoria di Cristo lo farà. Quindi il Signore deve focalizzarsi sulla nostra volontà, e il Signore sa chi siamo, dove siamo. Faccio un'illustrazione un po' estrema: qualcuno ha una volontà di ferro, quando prendo una decisione, se provi di toccarlo, sono rimovibili. Così è. Cioè, e gli altri? La loro volontà è molto diversa. È come un noodles, come spaghetti, no? Parli ad una persona, dobbiamo fare questo, dici sì, sì, sono d'accordo. E parli ad un'altra persona, sì? Quindi, insomma, una persona molto forte e una persona con una volontà molto debole. E la maggior parte di noi siamo in mezzo a questo. E probabilmente in più di 900 membri del corpo che sono qui, e credo che è un numero significante, che proprio ora nella loro vita col Signore, wow, si sta focalizzando sulla vostra volontà. Wow. E qui abbiamo i sottopunti. Il colo simboleggia la volontà dell'uomo sotto Dio. Il Signore considera la sottomissione della nostra volontà la cosa più bella. La sottomissione alla sovranità del Signore. Questo è un segno forte della maturità, che ti sei sviluppato verso la maturità. Poi onestamente
venire al microfono e testimoniare. Sono una persona con una forte volontà, ma il Signore non mi lascia andare e ora do gloria a Dio. Vivo una vita di obbedienza a Lui. Non sono mai stato così in pace come ora. Quindi agli occhi del Signore è la cosa più bella questa, perché la terra è inondata di cose ribelle. E ora abbiamo qui donne e uomini pienamente consacrati al Signore, una sola volontà con Lui. E quando il Signore vedrà questo, dice: questo è meraviglioso, questa è la caratteristica della mia moglie. Non sarà una femmina debole, cioè nel senso con una volontà molle, deve essere una guerriera, però per essere così deve essere totalmente sottomessa e felice e in pace e in sicurezza. Questo è il posto più sicuro, essere sotto l'autorità del Signore. Punto B dice: se abbiamo una volontà sottomessa, la nostra volontà viene espressa come la torre di Davide, che possiede tutti i tipi di armi. Quindi qui abbiamo la poesia, il simbolo. La volontà è come la torre di Davide. È praticamente la torre di Davide è il posto dove erano tenuti le armi. Quindi in primo luogo la nostra volontà deve essere sottomessa, poi sarà fortificata nella risurrezione, sarà come la torre di Davide, l'armeria per la guerra spirituale. Quindi ora possiamo entrare nella guerra spirituale. I bambini spirituali non possono fare questo, non possono lottare. I santi maturi possono essere sul campo di battaglia e loro hanno la visione della vittoria di Cristo e si renderanno conto che c'è una battaglia di volontà e sto qui, mi allineo alla volontà di Dio contro la volontà di Satana. E ora il Signore può dire: ora sei equipaggiato con l'arma per la guerra. Punto 2 dice: le armi per la guerra spirituale sono custodite nella nostra volontà sottomessa e risorta, custodite o conservate. C'è un bisogno tremendo che il Signore ha in quest'epoca presente, e questo bisogno può essere compiuto solo nei santi maturi, nel suo recupero. Il Signore ha bisogno di un grande numero di santi che saranno il suo esercito spirituale per essere coinvolti nella guerra spirituale alla fine di quest'epoca. Non c'è niente di cui aver paura, ma il Signore ha bisogno, ha questo bisogno. E quando il Signore avrà saturato completamente la nostra volontà, sia che la nostra volontà è tipo di ferro o come un spaghetto, ora Lui la fa bilanciata, quindi la bilancia. E quando arriveremo a quel punto, saremo come dice quell'inno composto nel 1960: al nemico la nostra volontà sarà sempre no, al padre sarà sempre sì. Quindi saremo le persone sì per il Signore e no per il nemico. E lui, il nemico, proverà di indebolirci e gli dirai: ok, prova, io dico no e nel nome del Signore ti sgrido e dichiaro che sei sconfitto dall'uomo Gesù. Quindi questo sarà un segno della nostra maturità. E in 2 o 3 minuti finiamo il messaggio, andiamo avanti. L'obiettivo del ministero, punto 6 romano, l'obiettivo del ministero di Paolo era di presentare ogni uomo maturo, compiuto in Cristo per l'uomo nuovo. E questo è nel nostro cuore. Non abbiamo nessuna preferenza per nessuna persona, per nessuna nazione, nessun biasimo. Vogliamo ognuno nel recupero del Signore che sia presentato maturo quando il Signore ritornerà. Vivremo, ministreremo e combatteremo e pregheremo per questo. Non sappiamo quando il Signore ritornerà, ma credo che nei prossimi 5 o 10 anni vedremo cose meravigliose, una crescita nella vita normale, tremenda, gloriosa. E può darsi che l'Europa prenderà la guida in questo, perché vi trovate in questa situazione così provocante. La parola greca per perfetto in Colossesi 1:28 può anche essere tradotto con compiuto, completo o maturo. Il ministero di Paolo consisteva nel dispensare Cristo agli altri affinché potessero essere perfette e complete attraverso la maturazione in Cristo verso la piena crescita. Quando sarai lì, distribuirai Cristo negli altri, non sarai più focalizzato su te stesso. Il nostro cuore sarà focalizzato su Cristo e la Chiesa. Per diventare l'uomo nuovo nella realtà e nella pratica, dobbiamo crescere in Cristo in tutte le cose. E ho già fatto un commento su questo. Punto 1. Quando cresciamo in Cristo in tutte le cose, non saremo più delle persone diverse. Non saremo più delle persone diverse, piuttosto prenderemo spontaneamente Cristo come nostra persona e vita. Quindi avremo tutti questa caratteristica. Sei una persona di Cristo. Non sei solo un essere umano particolare. L'ultimo punto, quando cresciamo in Cristo in tutte le cose, per essere un uomo compiuto, saremo tutti uno in Cristo. Questo è l'uomo nuovo universale per l'adempimento del proposito eterno di Dio. Questo ci dà una comprensione di base sul significato della maturità. E ora i santi devono venire a completare il messaggio. Abbiamo 25 minuti, o magari un po' di più. E i fratelli qui vi diranno quanti secondi avrete. E alcuni al piano vi daranno il segnale quando dovete fermarvi. Quindi. Se accettate la maturità nella vita, vi fermate dopo 2 secondi che sentirete il piano, però se non vi potete fermare, vi sopporteremo nell'amore e preghiamo che cresciate in tutte le cose, anche noi.